Buongiorno cari amici di Sfide Ecosostenibili. Oggi parliamo di energie rinnovabili e di come cambieranno la nostra vita e le nostre città. Intanto, una buona notizia. Sono stati raggiunti i 30 gigawatt di potenza installata e a spingere questa trasformazione, come spesso accade, si parte dal basso, cioè famiglie e piccoli operatori. In ogni caso, il solare fotovoltaico nel nostro paese ha avuto un'impennata record nel 2023, connettendo quasi 400.000 impianti fotovoltaici, con un implemento del 23% rispetto al 2022. Ma siamo in Italia e quindi c'è sempre un ma. Pensate che tutto questo è avvenuto senza un sostegno robusto da parte delle istituzioni. Quindi pochi incentivi e procedure burocratiche ancora lente. Ma la nota molto positiva è la consapevolezza della popolazione. Oggi siamo in compagnia di Giuseppe Milano, ingegnere edile, architetto ed urbanista, giornalista ambientale e segretario generale di Green Accord Onlus, autore del libro attualmente più aggiornato e recente sulle comunità energetiche, il cui titolo è appunto Comunità energetiche, esperimenti di generatività sociale e ambientale. Buongiorno Giuseppe, quante cose che fai! Raccontaci di te e che cosa intendi per generatività ambientale e sociale?
Buongiorno. Grazie per l'invito. Come dicono mia sorella e la mia compagna, sono un ingegnere, un urbanista un po' atipico, perché ritengo che i miei progetti, di qualsiasi genere siano, debbano essere non solo tecnicamente validi, ma anche socioambientalmente generativi, ossia produrre un impatto positivo sulle persone e sui territori in cui vivono. Oggi siamo dentro l'era geologica dell'antropocene e a causa dei nostri scellerati stili di vita rischiamo la sesta estinzione di massa, ce lo ricordano gli scienziati dell'IPCC delle Nazioni Unite. Occorre recuperare perciò una relazione intima non solo con la natura che ci accoglie e ci abbraccia, ma anche con chi, con noi, abilita e trasforma nel quotidiano gli spazi urbani. Se oggi le città sono invivibili è anche perché noi siamo insostenibili.
In tutto questo tempo, dopo tanti anni di uso incontrollato di combustibili fossili, i cittadini hanno perduto salute e anni di vita sana. Tant'è che oggi l'84% dei capoluoghi italiani è considerato fuori legge rispetto ai target previsti nel 2023. Ma il Parlamento e il Consiglio europei hanno trovato un accordo politico, seppur provvisorio, sulla nuova direttiva per la qualità dell'aria. Come cambierà la qualità dell'aria nelle città con le rinnovabili?
La pianura padana e la Lombardia in particolare, come insomma abbiamo appreso nei recenti giorni scorsi dalla cronaca, sono tra i territori più inquinati d'Europa e del mondo. Non ne faccio una questione partitica, sia chiaro, ma etica. Noi oggi non ci possiamo più permettere una retorica ecologista e un greenwashing istituzionale che impediscono il cambiamento urgente di cui abbiamo bisogno, perché è urgente la radicale rivisitazione dei nostri modelli di produzione e consumo. L'ultima COP di Dubai, l'ultima COP28, al netto delle sue contraddizioni, lo ha però evidenziato con forza. Dobbiamo andare oltre i combustibili fossili e investire sulle energie rinnovabili. Entro pochi anni, è stato detto nel negoziato finale, dobbiamo almeno triplicare la quota di energia pulita e raddoppiare l'efficientamento energetico. Oggi le rinnovabili dunque sono vantaggiose non solo dal punto di vista economico-finanziario, rispetto ad anni fa per esempio i prezzi delle tecnologie sono crollati, ma anche geopolitico, se guardassimo seriamente a cosa ci sta accadendo intorno nel mondo, ma soprattutto ci sono benefici sociali. E quindi oggi città carbon neutral, come sottolinea la Commissione europea, diventano città attrattive, innovative e generative, quindi città dove è più piacevole e interessante vivere.
Interessante sì, ma anche bisogna considerare che c'è una enorme maggioranza nella popolazione mondiale che sostiene una serie di azioni, tra le quali appunto il passaggio a fonti di energia rinnovabili, proprio per combattere il cambiamento climatico. io sinceramente faccio fatica a capire perché i governi non cavalchino la transizione per trasformarla in un florido mercato fatto di tecnologie, ma di nuovi posti di lavoro che permetterebbero di ridistribuire un'economia che stenta a crescere, perché oggi non se ne parla abbastanza di quanto si faccia fatica, perlomeno in Italia. Io vedo molte situazioni in difficoltà.
È così, perché oltre al preoccupante deficit culturale delle nostre trasversali classi dirigenti, sia a carattere locale che nazionale, con insomma, ovviamente alcune eccezioni che però sono poche e non fanno rete tra loro, nella nostra moderna società del rischio, se mi consenti di citare il sociologo Beck. Noi abbiamo le lobby dei fossili che detengono però ancora un potere enorme, così forte che riescono a condizionare i processi decisionali e quindi rallentando di fatto la decarbonizzazione, no? Di cui c'è urgente bisogno, lo dicevamo prima. In tutto questo poi, e non va trascurato, ecco, per amore di verità e di trasparenza, diciamolo pure, che anche nella nostra cosiddetta società civile, a cui noi penso apparteniamo, si fa fatica però ad auto-organizzare una fase di cambiamento, una organizzazione sociale diversa, perché, e quindi a lavorare insieme, perché purtroppo sono ancora notevoli e tante le difficoltà di concepire una visione di sviluppo collettivo, sono troppe le prime donne e troppe l'autoreferenzialità di chi si sente leader. E invece, un po' come ci ricorda anche Papa Francesco con la Laudato Si', servono prossimità e corresponsabilità. Oltre che ambientale, la nostra conversione deve essere morale e culturale. Se non c'è un cambio di paradigma, noi questa sfida non la vinciamo e non la vinceremo.
Questa cosa la diciamo sempre, cioè che serve un cambiamento nella cultura, no? Nel andare a individuare un valore e metterlo al primo posto. Questo anche a causa proprio di ciò che dicevi tu, no? Del fatto che le persone si sentono leader e hanno paura che gli scivoli la terra sotto i piedi. Ma questa trasformazione è l'unica possibile per ricreare un'economia fiorente. Non c'è un'altra strada al momento, io perlomeno non credo di vederla.
Sì, assolutamente. È necessario, insomma, ecco, guardare in faccia la realtà, comprendere che naturalmente non siamo più nella, diciamo, nell'economia post-bellica di qualche decennio fa, in cui il modello era quello continuo dell'espansione, dell'estrazione di valore, come si dice oggi. Noi oggi siamo dentro una fase diversa, anche potenzialmente sì, di trasformazione epocale, ma dove la cosiddetta crisi deve essere vista anche come un'opportunità di cambiamento, dove comunque possono essere innescate nuove modalità di attivazione dei territori, nuove modalità per costruire condizioni di benessere, perché oggi essere più sobri non significa essere più tristi, infelici e vivere nella miseria, significa individuare strade alternative per perseguire comunque analoghi, perlomeno analoghi, motivi di vantaggiosità economica e sociale, no? La cosiddetta triassialità tra sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Quindi questa, che per qualcuno potrebbe sembrare ancora un'utopia per realisti, diventa però nella realtà, nel quotidiano, oggi, come giustamente richiamavi anche tu, l'unica via, l'unica traiettoria per vivere insieme nella collettività, un benessere che oggi comunque fatica a manifestarsi, ma non ci sono tante alternative, o così o siamo appunto destinati a incorrere in situazioni di invivibilità nelle nostre città entro pochi decenni, perché comunque i cambiamenti climatici vanno avanti e non guardano in faccia a nessuno.
Assolutamente. Senti, adesso torniamo sul nostro tema principale e quindi parliamo di comunità energetiche rinnovabili e di realtà di autoconsumo. In Italia ci sono circa 85 di queste realtà. Questo lo dico da un report di Electricity e del Energy and Strategy, entrambe che sono ambiti di studio del Politecnico di Milano. Quali sono le prospettive di crescita e le regole per accedere a queste appunto comunità? E anche ti vorrei chiedere se sono previsti degli incentivi per il 2024. E infine, tutto questo come sta cambiando le città, ma anche i piccoli comuni? Io abito in un posto piccolissimo, guarda, siamo poco più di 4.000 abitanti, eppure anche qui vogliono creare la comunità energetica.
Il tema è complesso, quindi insomma serve spiegare bene alcuni passaggi e in questo senso, ecco, mi auguro che il mio libro possa rappresentare una bussola utile per quanti vogliono intraprendere questo percorso di costituzione di comunità energetiche, perché pur essendo, ecco, ci tengo a dirlo in apertura di risposta, pur essendo un ingegnere, non ho scritto un manuale tecnico, ho scritto un saggio esperienziale dove ci sono anche delle buone pratiche, proprio perché te ritengo importante individuare gli strumenti comunicativi lessicali più efficaci per ampliare la platea di persone sensibilizzate e informate correttamente su questa modalità di anche innovazione sociale, di auto-organizzazione sociale che tiene insieme poi chiaramente le chiavi della sostenibilità ambientale ed economica. E quindi ecco, in questo libro che è uscito da poco più di un mese, il 20 gennaio, ecco, a pochi giorni dal decreto del Ministro dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica che è arrivato il 24 gennaio, io appunto dopo aver fotografato il contesto geopolitico internazionale da cui trae origine, ecco, la cosiddetta architrave della democratizzazione dell'energia, quindi l'idea che l'energia pulita non sia resa disponibile soltanto dai grandi player, dalle centrali più grandi, ma da ciascun territorio all'interno del quale si possono costituire, ecco, queste comunità energetiche, poi descrivo alcune buone pratiche proprio per favorire e stimolare il protagonismo di comuni, PA, imprese, parrocchie, realtà del terzo settore che possono appunto dare avvio alla costituzione di queste comunità energetiche, che dunque sono dei soggetti giuridicamente riconosciuti perché devono essere tali nella possibilità di gestire, di intercettare, di valorizzare delle risorse statali che arriveranno allo Stato attraverso la Commissione Europea e quindi poi distribuite attraverso il gestore dei servizi energetici, che quindi consentono, ecco, di innescare in ogni territorio dei processi innovativi importanti. Mi spiego meglio. La Commissione Europea mette in campo da qui al 2030, ma con progettualità che devono comunque vedere la luce entro pochi anni, 5,7 miliardi di euro. Sono risorse importantissime e insomma neanche di poco conto, dove 3,5 miliardi sono in modo particolare destinate a comuni, città metropolitane, PA, imprese, insomma le realtà maggiori che caratterizzano le nostre città. 2,2 miliardi di euro, quindi anche per rispondere alla tua domanda e osservazione, sono invece destinati a tutte quelle aree urbane, a quelle aree interne e a tutti quei centri minori con popolazione entro le 5.000 unità, dove queste risorse, 2,2 miliardi di euro, sono associati a PNRR e consentono fino al 40% a fondo perduto di realizzare nuovi impianti o di aggiornare, riconvertire quelli che sono stati magari realizzati nel regime transitorio che è partito nel dicembre del 2021 e che arrivano, diciamo, al giorno d'oggi, e quindi per ampliare le potenzialità che i singoli territori, a seconda della loro dimensione demografica, possono comunque ingaggiare ed esprimere. Quindi da qui, ecco, l'utilità di costituire dei soggetti giuridici per la possibilità di utilizzare queste risorse pubbliche, e dove però è importante sottolineare che anche all'interno degli stessi territori possono naturalmente nascere comunità energetiche diverse, perché il riferimento tecnologico è rappresentato dalla cabina primaria, che poi viene gestita da Terna, ecco, a livello infrastrutturale nazionale, ma dove quindi la tipicità, l'anima, vorrei dirla così, l'anima di ogni comunità energetica è data dalle persone, dagli aderenti di ogni singola realtà. Quindi, siccome ogni comunità energetica deve essere, appunto perché è un soggetto giuridico, deve dotarsi di un proprio statuto, di un proprio regolamento, è all'interno del regolamento che gli aderenti de determinano non solo gli obiettivi che queste comunità, queste associazioni di scopo devono avere, nei 20 anni addirittura che il GSE prevede di incentivare le attivazioni, le diverse configurazioni, quindi ragioniamo su periodi importanti, medio-lunghi, ma anche come queste risorse possono essere redistribuite all'interno della stessa comunità. Quindi, non è detto che anche all'interno degli stessi territori le comunità energetiche siano tutte uguali, perché è fortemente incentrato il modello sul protagonismo delle persone. Quindi si rimette al centro la persona con i suoi fabbisogni. Per esempio, come racconto nel libro Attraverso le buone pratiche, noi possiamo avere dei modelli che puntano, per esempio, a contrastare il fenomeno della povertà energetica, che è una piaga oggi in grande crescita. Ma si potrebbe, per esempio, individuare un modello che riutilizza gli incentivi dello Stato per esempio, creare colonnine di ricarica elettrica dei mezzi elettrici o ancora altri servizi a beneficio di chi agisce sul territorio. Quindi ecco, da qui anche il grado di complessità di costituzione di comunità energetiche, capire che oltre a competenze tecniche servono competenze giuridiche ed economiche. Questo non deve essere un fattore che scoraggia l'avvio, ma deve essere un motivo di stimolo per creare una prossimità e una fraternità tra chi agisce sui territori e lavorare insieme, perché le opportunità sono tante e i benefici anche economici sono potenzialmente infiniti.
Dobbiamo assolutamente sfruttare al meglio queste risorse, anche perché non è che abbiamo un problema, ne abbiamo più di uno. Tanti impianti, ma con potenza limitata. Un ritardo difficile da colmare rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione indicati dalla UE al 2030. Una competitività europea e non solo. Perché guardate che è ingenuo pensare che l'Arabia Saudita non stia cercando di creare impianti per l'energia rinnovabile, giusto per sostituire il loro guadagno milionario, nonché unica fonte di reddito.
E così gli Emirati Arabi e i paesi che oggi noi riteniamo lontani da noi per motivi culturali, politici, sociali, economici o così via, stanno investendo, ecco, centinaia di milioni sulle rinnovabili, sulle tecnologie ecocompatibili più evolute, sulle tecnologie digitali più promettenti. Noi non ne abbiamo idea, ma è effettivamente così, perché questi paesi non vogliono perdere la partita del futuro. È anche un fattore di attrattività. Pensate anche ai grandi investimenti per le manifestazioni sportive più recenti, quanto stanno investendo. E anche per loro, quindi, la transizione da un modello energetico ad un altro è un'opportunità, come lo deve essere per noi. Descriverli soltanto come quelli brutti, sporchi e cattivi non farà di noi occidentali interlocutori migliori o più credibili. Dobbiamo, anche in questo passaggio, forse abbiamo bisogno di una crescita culturale di maturità. In Europa il paradosso, tuttavia, è che abbiamo delle competenze, delle eccellenze straordinarie che faticano però a essere valorizzate, a essere inserite in un ecosistema funzionale, perché ci sono tante appunto eccellenze che sono mosche bianche e quindi la difficoltà è di creare un valore aggiunto da queste nostre architetture sociali e tecnologiche. E se questa difficoltà dovesse permanere, è chiaro che noi da soli, e quindi a prescindere da cosa fanno altri altrove, rischiamo, ecco, di inficiare il tentativo di decarbonizzare il nostro modello economico.
Cari amici, io non mi stanco mai di dire che dobbiamo unirci in questa sfida e realmente pretendere coerenza e impegno dalle istituzioni. Ritardi o negligenze non sono consentite, non c'è più tempo. Fare comunicazione è indispensabile, ma qui bisogna veramente creare degli eventi e magari anche con Green Accord Onlus. Grazie Giuseppe per questo prezioso intervento e per tutte le informazioni che hai condiviso con noi.
Grazie a te Rossana per l'occasione e l'opportunità, sperando ecco che questo nostro colloquio possa risultare utile per i tanti amici in ascolto.
E noi, cari amici di Sfide Ecosostenibili, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!